Buonasera a tutti, benvenuti, ben ritrovati agli incontri di Casa Santa Giulia. Ringrazio Gemma Calabresi di aver accettato il nostro invito e la ringrazio di essere questa sera qui con noi. Io non introduco Gemma, che tutti sanno chi è, e invece parto subito dalla prima domanda. Il 17 maggio 1972 la sua vita è cambiata di colpo, improvvisamente, per l'uccisione di suo marito, il commissario Calabresi. Lei aveva 25 anni, due bambini e ne aspettava un terzo. Nel libro che presentiamo questa sera, La crepa e la luce, racconta che quel giorno non avvenne solo questo evento tragico, ma avvenne qualcosa di veramente importante nel profondo della sua anima, un incontro con Dio. Ecco, e questo qua è il punto che a me ha interessato di più, e le chiederei se può raccontarci un po' questo che è accaduto nella sua vita e come questo poi le ha dato la forza di sostenere la prova che ha dovuto affrontare.
Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Siete tantissimi, non mi aspettavo una cosa del genere. Davvero grazie. Ecco, per raccontare questo devo partire da quella mattina del 17 maggio 1972, quando fu ucciso mio marito Luigi Calabresi. Sembrava una mattina come tutte le altre. Io avevo preparato il caffè, l'avevamo bevuto insieme, poi lui mi aveva salutato ed ero uscito. Poco dopo, mentre sto dando la colazione ai bambini, lo vedo ripassare in anticamera e penso avesse dimenticato qualcosa. Poi torna a salutarmi. Io noto subito che ha cambiato cravatta. Prima ne aveva una rosa di seta, adesso ne ha indossata una bianca di lana, candida. E mi dice: come sto così? Io dico: stai bene, ma andava benissimo anche quella di prima. E lui mi risponde: sì, ma questo è il simbolo della mia purezza. È una frase un po' strana che uno comunemente non dice. È il simbolo della mia purezza. Queste sono le ultime parole che io ho sentito dalla sua voce. Non ho fatto tempo a chiedergli perché dici questo, perché lui era perennemente in ritardo e quindi è uscito di corsa. È andato a morire con la sua cravatta bianca. Dopo capirò l'importanza di quelle parole che lui mi ha consegnato. Erano il suo testamento. Mi hanno calunniato, mi hanno fatto diventare capro espiatorio, però io sono puro, sono innocente. L'ultime parole che mi ha detto. Poi arriveranno in casa un amico di mio padre che abitava di fronte, un vicequestore, alcuni colleghi di mio marito. C'è chi mi dice: è stato ferito a una spalla, l'hanno preso di striscio. Chi dice: lo stanno operando, aspettiamo di sapere il reparto, poi l'accompagniamo. Tutti tergiversano. Finalmente arriva il mio parroco. Allora io lo affronto e gli dico: Don Sandro, dimmi la verità. E Don Sandro, me lo ricordo, pallidissimo, con il solo movimento delle labbra, senza emettere alcun suono con la voce, mi dice: è morto. Ecco, io mi accascio sul divano con un dolore lacerante, con una sensazione di vuoto totale, di abbandono, una sensazione di disperazione. Ma mentre sono lì su quel divano, con Don Sandro che mi tiene la mano, non so dirvi se è passata mezz'ora, forse di più, non ho idea. Improvvisamente, piano piano, sento salire dentro di me una incredibile pace interiore. La sento proprio a livello fisico, una grande pace, un silenzio intorno a me, come tutto ovattato, e una grande forza. Io in quel momento di disperazione ho sentito che ce l'avrei fatta. Al punto che dico a Don Sandro: recitiamo un'Ave Maria per la famiglia dell'assassino, che avrà un dolore molto più grande del mio. Vi posso garantire, non era farina del mio sacco. Non ero così generosa in quel momento di disperazione. Era qualcuno che testimoniava attraverso me. Qualcuno che mi indicava la strada. Ecco, io quella mattina, quel giorno, ho ricevuto da Dio il dono della fede. La fede, vi dico subito, non toglie il dolore, ma lo riempie di significati. La fede non vi fa sentire soli, ma soprattutto la fede dà la speranza. Ecco, vi dirò, io ero già una credente, perché nella mia famiglia non poteva essere diverso, era obbligatorio, ma non era per mia scelta. Io mi sentivo una credente per tradizione familiare, un po' per abitudine, qualche volta mi pesava anche. Da quel momento la fede diventa una mia scelta, ma ho capito la differenza enorme che c'è tra l'essere religiosi o dire sono una credente e andare a messa, a Natale, a Pasqua, quando c'è una ricorrenza, pregare quando abbiamo un problema e poi facciamo la nostra vita e per un po' non ci pensiamo. Ecco, ho scoperto che la fede è la vita stessa. Ecco la differenza. La fede c'è quando ti svegli la notte, quando ti alzi la mattina, quando prepari il pranzo, quando vai a lavorare, quando vai a ballare, quando ti diverti, quando ti arrabbi. La fede ti accompagna. È la vita. Io ho scoperto questa differenza importante. La fede va innaffiata ogni giorno, va cercata. Ecco, questo è il dono più grande che Dio potesse farmi quella mattina di disperazione. È stato fondamentale e ha lavorato dentro di me piano piano.
Mi sembra che poi la sua vita, per come si è dipanata, testimonia che questo incontro gratuito con Dio quella mattina non è stata un'autosuggestione. Magari dopo si vuole dire qualcosa su questo. E quello che a me lo mostra è il fatto che poi questa fede gli ha dato la forza di perdonare attraverso un lungo e anche doloroso cammino. Ieri sera, dopo la messa che ho fatto alle 19, è venuto in sacrestia una persona, mi ha detto di farle questa domanda perché lui non aveva il coraggio, perché ha un grosso litigio in famiglia e questa questione del perdono lo tocca profondamente nella carne, e questa questione del perdono tocca profondamente nella carne ciascuno di noi. Facciamo fatica a perdonare per sgarbi meno gravi. Nessuno di noi ha avuto il marito ucciso, ecco. E quindi penso che se ci può dire qualcosa su questo.
Beh, intanto vorrei dire che non è stato sempre come quella mattina l'incontro con Dio. Poi io ho avuto anni di scoraggiamento, di pianto, di rabbia. Ho fatto anche fantasie di vendetta. E lo scrivo nel libro, perché ho voluto essere sincera fino in fondo. Quindi credo che sia molto umano. Però il perdono, io ho capito che... Cioè il perdono non è appannaggio delle religioni o della Chiesa. Il perdono è un sentimento che riguarda tutta l'umanità. Ma chi di noi non ha da perdonare qualcuno, o non ha da farsi perdonare, o da perdonarsi? Io mi dicevo, come cristiana devi perdonare, ma non è facile. Un conto dirlo, è un conto farlo. Io non volevo far finta, prendermi in giro. A volte mi sembrava anche di essere a buon punto. Poi bastava un articolo sul giornale, un documentario alla televisione, una scritta che tornava sui muri. E mi bastava quello per scivolare indietro, farmi prendere dalla rabbia e dover ricominciare da capo. Io mi dicevo, pensavo, ragionavo, come posso fare? Devo riuscire, perché nel Vangelo Gesù lo dice chiaro, che si deve perdonare quante volte, 70 volte 7 ci dice, e poi in tutti i momenti ci parla del perdono. Allora, un giorno io analizzo questa parola che avevo sempre detto tutta perdono, l'analizzo per dono. Allora dico, perdonare vuol dire dare un dono, vuol dire regalare. Allora l'ho vista in un altro modo, dico, inutile, quindi il perdono non lo dai col raziocinio, con l'intelligenza, col ragionamento, lo dai solo col cuore. Il perdono, il dono, lo dai con amore, altrimenti è inutile farlo. Un regalo lo dobbiamo fare sempre con amore, anche se a volte ci costa un po'. Quindi mi sono detta che avrei perdonato indipendentemente dal fatto che quel perdono mi venisse chiesto, senza aspettarmi nulla in cambio, come scelta della mia vita, come cammino della mia vita. Oh, vi dico, ci ho messo una vita, Diciamolo col Signore, non è che io sono riuscita a perdonare in un anno, due, tre. È stato un cammino. Però ho scoperto i segni. I segni li riceviamo tutti, fanno parte della nostra vita. Però bisogna saperli vedere, saperli leggere. Soprattutto i segni bisogna saperli accettare, che non sempre ci vanno bene. Adesso vi racconto quali sono stati i miei segni. Me ne dico due o tre. Il primo segno è stato che durante il processo, noi abbiamo avuto 11 anni di processi, un calvario. Vedo a un certo punto uno degli imputati andare al fondo dell'aula a salutare il figlio. Lo abbracciava con una tenerezza infinita, lo accarezzava. Io non ho sentito cosa si dicessero, ma ho intuito, perché lui lo abbracciava e gli indicava la porta, come se gli dicesse: grazie di essere venuto, ma io me la cavo, non voglio che tu stia qui, adesso vai. Qualcosa del genere si intuiva. E io guardo quella scena e vi assicuro, questo è lo Spirito Santo, non sono io, non ho pensato neanche per un attimo: guarda, fa il carino in famiglia e manda ammazzare la gente. No, ho pensato: lui è anche un padre buono. Lui è anche come me, perché io al suo posto avrei fatto uguale. Avrei fatto le feste a mio figlio che era venuto lì in tribunale. L'avrei coccolato e l'avrei mandato a casa. Questa scena io l'ho archiviata dentro di me. Poi per qualche anno non ci ho pensato. Vado a insegnare religione alla scuola elementare. Ecco un altro segno. E un giorno un mio alunno mi dice: maestra, ma perché quando uno muore se ne parla sempre bene? Ma muoiono solo quelli bravi, mi dice. I bambini sono fantastici. E ha ragione. E io gli dico: ma è giusto così? Perché di quella persona dobbiamo ricordare l'esempio positivo che ci ha lasciato, la sua gioia di vivere, il suo amore per gli altri, e non gli errori che ha fatto, non l'eventuale male, ma le cose buone. Perché questo è l'esempio. E poi, non contenta, ero l'insegnante di religione, aggiungo: sicuramente Dio, nella sua infinita misericordia, ci giudicherà per il bene compiuto e non per il male commesso. Quando esco dalla classe, sono un po' frastornata. Penso alla domanda di quel bambino così importante che mi ha stimolato e mi ha obbligata a quella risposta. Improvvisamente penso: ma anche gli assassini di mio marito, che io avevo sempre chiamato assassini, non sono soltanto assassini, saranno anche buoni padri. E mi è venuta in mente la scena del tribunale. Saranno buoni amici, avranno aiutato gli altri, avranno camminato come sto cercando di camminare io. Allora gli ho ridato la loro umanità, gli ho ridato la loro dignità di persone, gli ho ridato la loro vita con tutte le sfaccettature. Li ho visti diversi. Ho fatto il contrario di quello che si faceva negli anni 70-80, che facevano i terroristi, che quando individuavano un obiettivo lo disumanizzavano, lo facevano diventare un simbolo, una cosa da poter colpire poi anche col consenso popolare. Ecco, un altro segno importantissimo è stato che sono stata invitata al carcere di Padova, che è un carcere sperimentale dove i detenuti lavorano. Intanto vi dirò che È stata un'esperienza incredibile per me, molto positiva, perché ho visto queste persone. È un carcere maschile, per cui ho visto solo uomini, che parlavano del loro lavoro con una dignità e con una soddisfazione incredibile. Ho capito quanto per un detenuto sia importante lavorare e avere quindi un contatto con l'esterno. Si sentono meno isolati, meno emarginati. C'era chi assemblava biciclette, sempre di aziende italiane, chi assemblava valigie, chi rispondeva al call center della ASL di Padova, chi faceva la refezione per loro interna e anche il catering per l'esterno. Ed erano orgogliosi di questo loro lavoro. Perché ero stata invitata? Perché tre ergastolani, tre persone che avevano ucciso, uno di loro aveva ucciso per ben due volte, ricevevano i sacramenti. Ci sono stati discorsi, poi nella chiesa interna sono stati dati i sacramenti, c'è stato un piccolo rinfresco. Poi io chiedo il permesso di poter parlare con queste tre persone. Io volevo capire come una persona che aveva ucciso avesse scelto di fare un cammino di fede fino al punto di desiderare i sacramenti. Mi danno questo permesso, 5 minuti, non di più, uno per volta. Io parlo con loro e pensate che ognuno di loro, con parole diverse, in momenti diversi, mi raccontano più o meno la stessa cosa. E cioè che in un momento di totale disperazione per quello che avevano commesso, per i loro omicidi, al punto che uno di loro mi ha raccontato che stava cercando di pianificare come fare ad uccidersi, togliersi la vita, in un momento di disperazione totale hanno sentito improvvisamente un'incredibile pace interiore, una grande forza che loro mi hanno detto aver subito riconosciuto che poteva solo venire da Dio. Gente non credente. Io mi sono un po' vergognata, perché fino a quel momento io avevo pensato che Dio era venuto da me, che ero la vittima. E invece ho scoperto che Dio va da tutti, ma per fortuna. Dio va da chi soffre. Dio va da chi ha bisogno. Poi sta a noi aprire la porta e fare la nostra scelta, siamo liberi. Ma Dio c'è, va da tutti. Dobbiamo essere certi di questo. Ecco, vorrei dire a quel signore che voleva quella domanda che Dio è di fianco a lui, se lui vuole darlo questo perdono. Sarà un cammino lungo. Ma lui c'è di fianco a noi. Questo io ho sperimentato. E quindi, come ha detto lei, prima qualcuno ogni tanto mi guardava quando raccontavo questo del divano, della sensazione della presenza di Dio che mi ha dato quella forza e quella pace assurda. Pensavano, mi guardavano un po' con tenerezza dicendo poverina, quella mattina era completamente disperata, credeva. Invece no, perché la stessa cosa l'hanno sentita quei tre carcerati, chissà quanta altra gente. Quindi questa cosa è stata bellissima e mi ha fatto pensare che noi siamo come in un ponte Da una parte ci sono loro che, pensate, che ogni giorno pregavano per le famiglie alle quali avevano tolto il loro caro e si stavano preparando per chiedere perdono. Dall'altra parte io camminavo per darlo questo perdono. Non ci si può che incontrare, riconoscere e darsi questo perdono. Ecco, secondo me questi tre segni sono stati fondamentali. Ecco, da lì devo dire che non sono più scivolata indietro. Sono riuscita e allora ho ripreso in mano. No, prima vi voglio dire un'altra cosa. Cosa ho imparato dai segni? Adesso mettiamo da parte un attimo l'omicidio. Ma io credo che moltissimi qui abbiano qualcuno da perdonare o simile o facciano fatica. Ecco, io ho scoperto che i segni ci insegnano a non guardare quella persona che ci ha offeso solo ed esclusivamente pensando a quell'offesa. Ci ha detto una brutta frase, ci ha trattato male, siamo un po' nemici, mi vuole soffiare il posto di lavoro, la riunione di condominio mi ha fatto questo, quello sgarbo, quell'altro. Ci sono migliaia di cose. Se noi ogni volta che vediamo quella persona, che la incontriamo, che la pensiamo, la abbiniamo a quello sgarbo, vi dico subito, non ne usciamo più. Noi la persona che ci ha offeso dobbiamo guardarla in toto. Cioè, voglio dire, in tutta la sua vita, la sua storia, la sua sofferenza, i suoi sentimenti, il suo cammino. Perché anche se un giorno ci ha fatto una cosa, ma non è che dopo un anno è ancora ferma là. Sarà anche una persona più nuova, diversa. Io se non avessi camminato sarebbe un disastro. Sarei ancora là a fare la persona disperata, a piangermi addosso. Se io fossi stata solo, la moglie del marito ucciso e i miei figli solo orfani di padre, io credo che non saremmo andati da nessuna parte. Io invece volevo che camminassimo, che costruissimo, che andassimo avanti portandoci insieme Gigi. Luigi Calabresi, io lo chiamo Gigi. Portandocelo con noi, quello era farlo vivere, dargli dignità. E quindi io ho capito dai segni che non è detto che una persona, se fa del male, deve fare del male e basta per tutta la vita. Farà anche del bene, farà anche cose buone. E il bene è comunque sempre bene. Le cose buone sono comunque buone. E quindi a questo punto della mia vita, un giorno sono in chiesa e mi sono detta: è giunto il momento di riprendere in mano il mio necrologio. Il necrologio fatto per Gigi quella mattina del 17 maggio. L'aveva scelto mamma per conto mio, io non ero in grado. E ha scelto le parole di Gesù sulla croce: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Io avevo accettato quando me l'aveva proposto, pensando di spezzare quella catena di odio, di violenza, di rabbia, con parole d'amore. Per questo avevo accettato. Pensate che per anni io non ho più pensato a quel necrologio. Improvvisamente me lo ridico e lo leggo in un altro modo. Padre, perdona loro. Ma perché Gesù, figlio di Dio, non li perdona lui direttamente? Perché non li ha guardati e non ha detto vi perdono perché non vi rendete conto? Mi sono data questa spiegazione. Qui sempre lo Spirito Santo, non sono io. Perché in quel momento Gesù era uomo e si rendeva conto quanto fosse impossibile per noi uomini perdonare nel momento dell'abbandono, della solitudine, del tradimento, nel momento della calunnia. E allora ci indica questa strada di chiedere al Padre di farlo lui al posto nostro, lasciando a noi il tempo del cammino. E sapete che io mi sono sentita felice? Mi sono sentita liberata da un fardello. Mi sono detta, quindi lui ha già perdonato per conto mio. Adesso io ho i miei tempi. E certamente non sarò sola a fare questo cammino di perdono. Ecco, questo è stato tutta la mia strada che è durata anni, anni. Ma oggi io posso dirvi che il perdono è una forza, non è una debolezza, come tanti pensano. Il perdono ti fa vivere in pace con Dio e con l'umanità. Io oggi riesco a pregare per i responsabili della morte di Gigi, perché abbiano la pace nel cuore.
La sua vicenda è stata una vicenda pubblica, come ha detto, ovviamente ne hanno parlato tutti i giornali per anni, però a un certo punto lei ha deciso di raccontare la sua vicenda interiore, la sua vita interiore e il cammino che ha fatto. E anche ha iniziato a fare una discreta fatica a girare per l'Italia e poi a un certo punto ha deciso di fare un libro. Bellissimo, tra il resto, in fondo c'è il banchetto, chi non l'avesse già preso dopo lo può comprare o se l'ha già letto può prenderlo da regalare a qualcuno. Tra l'altro è un libro che si può regalare anche ai ragazzi, perché ho visto che anche chi legge poco è riuscito a leggerlo con grande interesse. Perché ha deciso di fare questo passo, di raccontare la sua storia e che cosa ha scoperto in questa nuova avventura che è cominciata raccontando la sua storia, sia come sta facendo stasera direttamente in incontri, sia in un libro?
Ma per parecchio tempo questo mio cammino di fede, di perdono, l'ho tenuto per me. Poi mi sembrava un po' sterile, arido. Da più parti mi si chiedeva di raccontare. E quindi a un certo punto mi sono lasciata convincere. E così ho deciso di testimoniare questo mio cammino, di condividere, ma soprattutto di affidare. Cosa vorrebbe dire? Stasera questo mio cammino che vi ho raccontato di perdono, io lo affido a tutti voi. Così è anche vostro, non è più solo mio, è nostro. Perché io ve l'ho raccontato per questo. Perché più persone lo sanno, più lo affido e più diventa nostro. E più io non rischio di scivolare indietro. Mi dà forza. il dirlo, il gridarlo, mi aiuta, perché io non voglio più scivolare indietro, perché per me questa mia scelta è la scelta più importante della mia vita. Io a volte penso di essere nata e di aver, che mi è successo tutto quello che mi è successo per arrivare qui adesso a raccontare, per condividere. A volte penso di smettere, poi dico no, se smetto non voglio ancora morire, voglio andare avanti ancora un po', così ho una scusa buona. Forse il Padre Eterno dice, ma sì, lasciamola ancora lì. Ma... E quindi questo per me è importante, anche perché quando io faccio queste testimonianze, poi ci si saluta, si parla, si scambiano delle parole, e per me è uno scambio meraviglioso con tutti voi. È una ricchezza che io mi porto a casa, ognuno di noi si porta a casa qualcosa, è proprio uno scambio. E poi ho deciso di scrivere, per esempio, il libro perché per restituire un po' di speranza, perché è senz'altro un libro di dolore, ma secondo me è un libro di speranza, è vero? Ecco, per me è un libro di speranza, e quindi volevo restituire un po' di quella speranza che le persone sconosciute che mi hanno fermato per la strada, mi hanno dato una stretta di mano, una carezza, le persone che mi hanno scritto, che mi hanno mandato un pensiero, che hanno pregato per me e che non mi hanno mai fatta sentire sola, è stato fondamentale la forza che mi hanno dato le persone, non i familiari, quelli ci sono sempre, no, gli sconosciuti, quello che ho incontrato in metro, al supermercato. Un giorno al supermercato un signore da lontano mi ha riconosciuta e mi ha gridato: signora, mi raccomando, non li perdoni, non li perdoni. Però forse in quel momento era anche quello un atto d'amore. Io gli ho sorriso, gli ho detto, veramente sto facendo un cammino diverso. Però, ecco, io ho ricevuto tanta solidarietà dalla gente. Oggi da voi che siete così numerosi, venuti a ascoltarmi, questa è solidarietà. Voi non sapete che forza mi avete dato. E quindi io voglio proprio dire a tutti che anche dopo un dolore lacerante si può amare ancora la vita. Anche dopo la calunnia, il tradimento, si può credere ancora negli altri. E anche dopo puoi cambiare giudizio sulle persone che vedevi come tutto il male del mondo. E si può essere ancora felici con l'aiuto di Dio e della fede.
Grazie. Allora, adesso abbiamo ancora qualche minuto. È possibile porre a Gemma qualche domanda?
Quando ha detto ai suoi figli cosa era accaduto?
Beh, ai miei figli ho dovuto dare risposte poco per volta, perché Mario, che è il più grande, aveva 2 anni e 3 mesi. Paolo aveva 11 mesi e io ero incinta al 3° mese di gravidanza di quello che poi verrà chiamato Luigi, come il papà. Quindi non ho... Diciamo che il più grande, che è Mario, che ovviamente siamo stati portati a casa dei nonni, tutta una cosa, scombussolamento pazzesco, ho lasciato la casa perché non era possibile, l'avevano ucciso sotto casa e poi ero tempestata dai giornalisti, era una cosa pazzesca. E allora, ecco, io, Mario, che aspettava sempre il papà che rientrasse, l'ho preso sulle ginocchia. Quel giorno a Mario, solo lui ovviamente, gli altri, Paolo non poteva capire, 11 mesi, gli ho detto: papà, non lo vedrai più qui perché è andato in cielo a prepararci una bellissima casetta. Cosa dirgli altrimenti? Ci saranno i prati, ci sarà il mare, le montagne, i fiori, sarà bellissima. E quando sarà pronto, verrà a prenderci. Tanto è vero che da piccolo ogni tanto lui guardava dal cielo e diceva, faceva così con le manine: ma quando è pronta sta casa? Ma quando vieni? E poi diciamo che poco per volta, io rispondevo alle domande loro, cercando di non dire mai bugie, ma a seconda dell'età che avevano.
Sì, volevo chiederle, nella sua esperienza, chi le è stato vicino umanamente, cioè per poter fare un cammino così? Nel senso che nella mia esperienza la fede è meno, per come l'ha descritta, mi è sembrata trascendente, no? Come questa forza interiore che a un certo punto senti, e però, come dire, a me succede invece nell'incontro con degli amici che mi sostengono anche nella fatica della vita, no? Allora volevo capire come è stato per lei.
Ma prima di tutto voglio dire la mia famiglia d'origine, i miei genitori, i miei fratelli e sorelle. Io sono la quarta di 7 figli, mi sono stati tutti molto 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 vicino e mi hanno dato forza. I miei figli che crescevano, quindi anche questo. Ma indubbiamente la mia fede è proprio trascendente. Io pensate che ho un Gesù di legno senza la croce dietro, in camera, è appeso lì. Io vado là e gli parlo, mi arrabbio anche a volte. Io sento il telegiornale, quelle cose atroci che stiamo sentendo in questo periodo di disastri, persone che hanno una sofferenza che c'è da chiedersi come facciano. Io gli chiacchiero, glielo dico, io lo sento, io gli dico: ti prego, vai là, dagli quel coraggio, quella forza che mi hai dato quella mattina. Io lo mando dappertutto. Quindi ecco, ma anche oggi prima di iniziare io ho detto: Spirito Santo, discendi su di me, io sento che mi aiuta, io sento che arriva. E bisogna rivolgersi, bisogna chiedere. E poi la preghiera. Per me è stata fondamentale. Pensate che quando ero ragazza io pregavo quando andavo a letto e mi sembrava che pensavo alla preghiera che saliva e rimaneva lì tra me e il soffitto. Mi sembrava una cosa un po', non so, arida. Lo facevo perché mi avevano insegnato a casa che bisognava pregare la sera. Ma non la sentivo così. Poi la preghiera è diventata fondamentale. In un certo senso, Dio onnipotente non ha bisogno che noi chiediamo, in teoria, perché lui sa tutto di noi, sa di cosa abbiamo bisogno. Però Gesù nel Vangelo ci dice: chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. E quindi Gesù vuole che siamo noi a chiedere per noi e per gli altri. Perché io penso che sia un atto di fede nei confronti di Dio, di Gesù, di Dio, e un atto di fratellanza nei confronti degli altri. Pregare per gli altri ci mette in comunione. Pregare per gli altri mette in circolo l'amore. Ecco, io la sento così. E io so che tanta gente ha pregato per me. Ed è stato fondamentale. Pensate che quella mattina, questa ve la voglio raccontare, della morte di Gigi, un piano sopra di me abitava una famiglia, papà, mamma e figlia. Dopo tanti anni, vado a fare una testimonianza, alla fine si avvicina una signora più o meno della mia età, poco più giovane, e mi dice: signora, io abitavo nella sua stessa casa, però io abitavo all'interno, invece lei abitava sulla strada. Dice: quella mattina io stavo per andare all'università, abbiamo sentito gli spari e io e mia mamma siamo corse alla finestra e abbiamo visto suo marito per terra. Mia mamma si è subito ritratta dalla finestra, mentre io non riuscivo a togliermi da quella scena. Mi sembrava di non essere più a casa mia, mi ha raccontato, di essere in un film. E rimaneva lì inchiodata. Sua mamma l'ha presa per un braccio, l'ha strattonata e gli ha detto: vieni qui, dobbiamo pregare per loro. E lì nel soggiorno hanno detto un Padre nostro, un Ave Maria e un Gloria al Padre per noi. Io l'ho abbracciata e gli ho detto: ecco perché Dio è arrivato su quel divano, me l'hai mandato tu. Questa è una cosa bellissima. Io ho capito che veramente la preghiera sale e Dio elargisce, perché è l'amore, quello che lui ci ha insegnato, l'amore per gli altri, la fratellanza. Quindi siate convinti che la vostra preghiera arriva. Magari c'è quella malattia e non guarisce, però gli darà la forza. Noi non sappiamo i disegni.
Volevo chiedere, l'incontro che lei ha avuto con la vedova di Pinelli ha fatto parte del suo percorso di perdono di cui lei ci ha raccontato, e che cosa, quali sono stati i suoi sentimenti, che cosa ha provato in quel momento? Io questa cosa mi è rimasta dentro, questo incontro che lei ha voluto fare con questa donna. Grazie.
Mi chiede dell'incontro con la vedova Pinelli. Allora, è stato il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che durante il 9 di maggio, che c'è la giornata della memoria per le vittime del terrorismo, voleva dare un chiaro segno di pacificazione al paese facendo incontrare la vedova Pinelli e la vedova Calabresi. Appena mi è stato detto, mi è venuto una specie di ansia, mi sono sentita salire il calore, ho detto: aiuto. Poi ho pensato, sempre lo Spirito Santo, io dico, ho pensato: anche in quella casa un giorno il papà non è più ritornato. Chi più di noi due può capire l'altra? Siamo legati dalla stessa sofferenza. E così sono andata a fare questo incontro con amore. Quando sono arrivata al Quirinale, sono entrata in questa sala grande e vedo che lei era già seduta davanti. Sedermi dietro e aspettare mi sembrava, non so, non, io sono un'istintiva. E quindi sono andata subito a salutarla. Ci siamo date le mani, poi ci siamo guardate negli occhi e ci siamo abbracciate. Io le ho detto: finalmente. E lei mi ha detto: peccato non averlo fatto prima. È stato un incontro che mi ha riempito di gioia, di amore, e che io ricordo veramente come qualche cosa da ricordare, insomma, da scrivere nell'album, perché è stato un incontro molto importante.
Bene, grazie mille. Non posso commentare, perché è stato un incontro bellissimo. mi ha parlato profondamente al cuore, e penso che questa è stata l'esperienza che abbiamo fatto tutti noi questa sera, e la ringrazio di aver condiviso con noi la sua storia, e questo ci indica la strada che anche noi siamo chiamati a condividere. Le grazie che il Signore ci dà, e che tanto più le condividiamo, tanto più si moltiplicano.